Meno mi devono i poeti, che pure appartengono apertamente alle mie schiere, libera schiatta come sono, secondo il proverbio, tutti presi dall'impegno di sedurre l'orecchio dei pazzi con autentiche sciocchezze e storielle risibili. Fidando in questi mezzi, mirabile a dirsi, promettono immortalità e divina beatitudine a se stessi e anche agli altri. A costoro, soprattutto, sono legate Filautia e Colachia, che da nessun'altra stirpe mortale ricevono un culto altrettanto schietto e costante. Quanto ai retori, benché prevarichino un poco con la complicità dei filosofi, fanno parte anche loro della nostra confraternita. Molte cose lo dimostrano, ma una in primo luogo, che a parte le altre sciocchezze, tanto hanno scritto e con tanto impegno a proposito dell'arte di scherzare. E l'autore, chiunque esso sia, della retorica ad Erennio, annovera la follia tra le varietà di facezie. Quintiliano, poi, che in questo campo è di gran lunga il migliore, ci ha dato sul riso un capitolo più lungo dell'Iliade. Tanto essi valorizzano la follia che spesso, quando sono a corto d'argomenti, cercano una scappatoia nel riso. A meno di negare che sia proprio della follia suscitare ad arte pazze risate, dicendo cose che, appunto, fanno ridere. Nella stessa schiera rientrano quelli che aspirano a fama immortale pubblicando libri. Mi devono tutti moltissimo, ma in particolare coloro che imbrattano i fogli con autentiche sciocchezze, gli eruditi infatti, che scrivono per pochi dotti e che non rifiutano per giudici né Persio né Lelio, a me non sembrano punto felici, ma piuttosto degni di pietà, perché senza posa si arrovellano a fare giunte, mutamenti, tagli e sostituzioni. Riprendono, limano, chiedono pareri, lavorano a una cosa anche per 9 anni e non sono mai contenti. A così caro prezzo comprano un premio da nulla qual è la lode, e lode di pochissimi per di più. La pagano con tante veglie, con tanto spreco di sonno, il sonno la più dolce delle cose, con tanta fatica, con tanto sacrificio. Aggiungi il danno della salute, la bellezza che se ne va, il calo della vista o addirittura la cecità, la povertà, l'invidia degli altri, la rinuncia ai piaceri, la senescenza precoce, la morte prematura, e chi più ne ha, più ne metta. Il sapiente crede che ne valga la pena. Mali sì gravi, in cambio del plauso di uno o due cisposi. Quanto più felice il delirio dello scrittore mio seguace quando, senza starci punto a pensare, solo col modico spreco di un po' di carta, seguendo l'ispirazione del momento, traduce prontamente in scrittura tutto quanto gli passa per la testa, anche i sogni, sapendo che più sciocche saranno le sciocchezze che scrive, e più troverà consenso nella maggioranza, cioè in tutti gli stolti e ignoranti. Che importa il disprezzo di tre dotti, ammesso che le leggano, e che peso può avere il giudizio di così pochi sapienti, se a contrastarlo c'è una folla così sconfinata? Ma ancora più avveduti si rivelano coloro che pubblicano, spacciandoli per propri, gli scritti altrui, e valendosi dell'apparenza trasferiscono sulla propria persona una gloria che è frutto del faticoso impegno d'altri. Fidano su questo che, se anche saranno accusati di plagio, tuttavia per qualche tempo avranno tratto vantaggio dall'inganno. Vale la pena di vedere come sono soddisfatti di sé quando la gente li elogia, quando li segna a dito nella folla. È lui, lo scrittore famoso! Quando i loro libri stanno in mostra in libreria. Quando in cima a ogni pagina si leggono quei tre nomi, soprattutto se stranieri e con un sapore di magia. Ma cosa sono poi, buon Dio, se non dei nomi? E quanto pochi saranno a conoscerli? Se si pensa quanto è grande il mondo, e meno ancora poi saranno a lodarli, perché anche gli ignoranti hanno gusti diversi. Che dite degli stessi nomi non di rado fittizi e tratti dai libri degli antichi? Chi si compiace di chiamarsi Telemaco, chi Steleno, chi Laerte, chi Policrate e chi Trasimaco, tanto che ormai potremmo benissimo chiamarli Camaleonte o Zucca, oppure indicare i libri con le lettere dell'alfabeto, secondo l'uso dei filosofi. Eppure, più di tutto, diverte vederli, sciocchi e ignoranti come sono, impegnati a scambiare con altri, sciocchi e ignoranti come loro, lettere, versi elogiativi, encomi. In questi scambi di lodi, chi diventa un Alceo, e chi un Callimaco, chi è superiore a Cicerone e chi più dotto di Platone. A volte, per accrescere nella gara la loro fama, creano un avversario e il pubblico incerto non sa quale partito prendere finché ne escono tutti vittoriosi e lasciano il campo da trionfatori. I saggi ridono di queste cose come di solenni sciocchezze e tali sono, chi lo nega? Ma intanto, per merito mio, quelli se la godono e non scambierebbero i loro trionfi neppure con quelli degli Scipioni. Gli stessi dotti del resto, mentre ridono divertendosi un mondo e godono della follia altrui, contraggono anch'essi con me un gran debito, né possono negarlo se non son proprio degli ingrati. Fra gli eruditi il primo posto spetta ai giureconsulti, e nessuno più di loro è soddisfatto di sé quando, impegnati in una fatica di Sisifo, formulano leggi a migliaia, non importa quale proposito, e aggiungendo glosse a glosse, pareri a pareri, fanno in modo da presentare lo studio del diritto come il più difficile fra tutti. Attribuiscono infatti titolo di nobiltà a tutto ciò che costa fatica. Accanto ai giuristi, collochiamo i dialettici e i sofisti, una genia più loquace dei bronzi di Dodona. Uno qualunque di loro potrebbe gareggiare in fatto di chiacchiera con 20 donne di prima scelta. Meglio per loro sarebbe se fossero soltanto chiacchieroni e non anche litigiosi al punto di polemizzare con estrema tenacia per questioni di lana caprina e da trascurare spesso nella foga della contesa i diritti della verità. Pieni di sé come sono, godono ugualmente quando, armati di tre sillogismi, non esitano a attaccare lite con chiunque, a qualunque proposito. Del resto, la loro pertinacia li rende invincibili, anche se il loro avversario è uno stentore. E poi ci sono i filosofi, venerandi per barba e mantello, affermano di essere i soli sapienti, tutti gli altri sono soltanto ombre inquiete. Ma com'è bello il loro delirio quando costruiscono mondi innumerevoli, quando misurano quasi col pollice e il filo il sole, la luna, le stelle, le sfere, quando rendono ragione dei fulmini, dei venti, delle eclissi e degli altri fenomeni inesplicabili senza la minima esitazione, come se fossero a parte dei segreti della natura, artefice delle cose, come se venissero a noi dal consiglio degli dèi. La natura intanto si fa le grandi risate su di loro e sulle loro ipotesi. A dimostrare che nulla sanno con certezza, basterebbe quel loro polemizzare sulla spiegazione di ogni singolo fenomeno. Loro, pur non sapendo nulla, affermano di sapere tutto. Non conoscendo se stessi e non accorgendosi a volte della buca o del sasso che hanno sotto il naso, o perché in molti casi ci vedono poco, o perché sono altrove con la testa, sostengono di vedere idee universali, forme separate, materie prime, quiddità e eceità, e cose tanto sottili da sfuggire, credo, persino agli occhi di Linceo. Disprezzano in particolare il profano volgo quando confondono le idee agli ignoranti con triangoli, quadrati, circoli e figure geometriche siffatte, disposte le une sulle altre a formare una specie di labirinto e poi con lettere collocate quasi in ordine di battaglie variamente manovrate. Ne mancano fra loro quelli che, consultando gli astri, predicono l'avvenire promettendo miracoli che vanno al di là della magia. E beati loro. Provano anche chi ci crede. Quanto ai teologi, forse meglio farei a non parlarne, evitando di suscitare un vespaio e di toccare quest'erba puzzolente, perché, altezzosi e litigiosi come sono, non abbiano ad assalirmi a schiere con centinaia di argomenti, costringendomi a fare ammenda. Se mi rifiutassi, mi accuserebbero senz'altro di eresia. Questo essendo il fulmine con cui di solito atterriscono chi non gode le loro simpatie. Eppure, ancorché siano i meno propensi a riconoscere i miei meriti nei loro confronti, anche loro, e di non poco, mi sono debitori. Infatti devono a me quell'alta opinione di sé che li rende felici come se il terzo cielo fosse la loro dimora, e li induce a guardare dall'alto in basso con una sorta di commiserazione tutti gli altri mortali, quasi animali che strisciano a terra, mentre loro, trincerati dietro un valido esercito di magistrali definizioni, conclusioni, corollari, proposizioni esplicite ed implicite, a tal segno abbondano di scappatoie da poter sfuggire anche alle reti di Vulcano, con distinzioni che recidono ogni nodo con una facilità che neppure la bipenne di Tenedo possiede, inesauribili nel coniare termini nuovi e parole rare. Spiegano inoltre, a modo loro, gli arcani misteri, i criteri che sono alla base della creazione e dell'ordinamento del mondo, per quali vie la macchia del peccato si è trasmessa di generazione in generazione, in che modo, in che misura e in quanto tempo Cristo si è formato nel grembo della Vergine, come nell'Eucarestia ci possono essere gli accidenti senza la materia. Ma queste sono cose risapute, altre le questioni che ritengono degne dei teologi grandi e illuminati, così li chiamano. Quando se le trovano di fronte, si esaltano. Qual è l'istante della generazione divina? Ci sono più filiazioni in Cristo? È sostenibile la proposizione Dio Padre odia il Figlio? Avrebbe potuto Dio assumere figura di donna, di demonio, di asino, di zucca, di pietra? In caso affermativo, come la zucca avrebbe potuto predicare, fare miracoli, essere messa in croce? Che cosa avrebbe consacrato Pietro se avesse consacrato mentre Cristo pendeva dalla croce? E poteva Cristo in quel medesimo tempo essere chiamato uomo? Infine, dopo la resurrezione, potremo mangiare e bere? Della fame e della sete, infatti, costoro si preoccupano fino da ora. Innumerevoli poi le sottigliezze, anche molto più sottili di queste, circa le nozioni, le relazioni, le formalità, le quiddità, le eccetera che sfuggirebbero agli occhi di tutti, fatta eccezione di un novello linceo, capace di vedere nelle tenebre più profonde anche le cose che non sono in nessun luogo. Aggiungi sentenze così paradossali che i famosi oracoli stoici, detti appunto paradossi, sembrano al confronto luoghi comuni dei più rozzi e banali. Per esempio, che accomodare una volta la scarpa di un povero nel giorno del Signore è delitto più grave che strangolare 1.000 uomini. Che dire una volta tanto una sola bugia, per quanto piccina, è più grave che lasciare andare in malora il mondo intero, con tutta la sua dovizia di cose utili e belle. A rendere ancora più sottili queste sottilissime sottigliezze ci sono le tante vie battute dagli scolastici che usciresti prima dai labirinti che non dalle oscure tortuosità di realisti, nominalisti, tomisti, albertisti, occamisti, scotisti. E non ho nominato tutte le scuole, ma solo le principali. In tutte c'è tanta erudizione, tanta astrusità che, secondo me, persino gli apostoli, se si trovassero a dover discutere con questi teologi di nuovo genere, avrebbero bisogno di un secondo Spirito Santo. Paolo poté dimostrare la sua fede, ma quando dice che La fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, dà una definizione manchevole dal punto di vista dottrinale. Proprio Paolo, che in modo eccellente fece professione di carità, ne dette nel capitolo tredicesimo della prima epistola ai Corinzi un'analisi ed una definizione difettose in sede dialettica. Gli apostoli certamente celebravano l'Eucaristia con la dovuta pietà. Non credo però che, interrogati sul termine aquo e sul termine atquem, sulla transustanziazione, sull'ubiquità di un medesimo corpo, sulla differenza tra il corpo di Cristo in cielo, sulla croce e nel sacramento dell'Eucarestia, sull'istante in cui avviene la transustanziazione, dovuta com'è ad una formula composta di più parole distinte e quindi a una quantità discreta in divenire, non credo, ripeto, non credo che nel discutere e nel definire gli apostoli avrebbero raggiunto la sottigliezza degli scotisti. Avevano conosciuto la madre di Gesù, ma chi di loro dimostrò con l'ineccepibile metodo filosofico dei nostri teologi come rimase immune dalla macchia del peccato di Adamo? Pietro ha ricevuto le chiavi e le ha ricevute da colui che non le darebbe a un indegno. E tuttavia, non so se avrebbe capito. Certo, non ne ha mai colto la sottigliezza, la questione del come possa possedere la chiave della scienza anche chi non ha la scienza. Gli apostoli battezzavano in ogni luogo, tuttavia non hanno mai insegnato quale sia la causa formale, materiale, efficiente e finale del battesimo, né mai hanno fatto menzione del suo carattere delebile e indelebile. Gli apostoli adoravano sì Dio, ma in spirito. Attenendosi unicamente al principio evangelico, Dio è spirito e chi lo adora deve adorarlo in spirito e verità. Non pare tuttavia che sia stato ad essi ben chiaro che dobbiamo adorare Cristo allo stesso modo sia in persona che in una sua immagine scarabocchiata col carbone sul muro, purché vi appaia con due dita levate, i capelli lunghi e tre raggi nell'aureola che gli cinge la nuca. Come si possono cogliere queste finezze se prima non ci si è dedicati anima e corpo per almeno 36 anni alla fisica e alla metafisica di Aristotele e di Duns Scoto? Allo stesso modo gli apostoli parlano della grazia, ma non fanno mai distinzione fra grazia gratuita e grazia gratificante. Esortano alle opere buone, ma non distinguono fra opera operante e opera operata. Dappertutto insistono sulla carità, ma non distinguono fra carità infusa e carità acquisita, né spiegano se sia sostanza o accidente, cosa creata o increata. Detestano il peccato, ma possa io morire se sono riusciti a definire cosa sia quello che diciamo peccato. Per questo avrebbero dovuto formarsi alla scuola degli scotisti. L'insegnamento di Paolo può essere preso come punto di riferimento per giudicare tutti gli apostoli. Ebbene, io non potrei mai indurmi a credere che egli avrebbe così spesso condannato le questioni, le discussioni, le genealogie e quelle che chiamava logomachie, se fosse stato un esperto nell'argomentare. E sì che le dispute dei suoi tempi erano senz'altro roba da ridere in confronto alle sottigliezze dei nostri maestri, che potrebbero dare punti a Crisippo. Anche se poi questi maestri, nella loro grande modestia, quando gli apostoli hanno scritto una cosa in forma disadorna e certo non magistrale, non la condannano, ma ne offrono un'accettabile interpretazione. Quest'onore tributano in parte all'antichità e in parte all'autorità degli apostoli. Del resto sarebbe stata per Ercole una bella ingiustizia pretendere la conoscenza di cose tanto difficili da chi non ne aveva mai sentito far parola dal maestro. Se però la cosa si verifica in Crisostomo, in Basilio, in Girolamo, ritengono sia sufficiente annotare affermazione respinta. Eppure si tratta di autori che confutarono i pagani, i filosofi, gli ebrei, per loro natura ostinatissimi, lo fecero con la vita e coi miracoli più che con i sillogismi. D'altra parte nessuno dei loro avversari sarebbe stato in grado di capire neppure una delle questioni quodilibetali di Scoto. Al giorno d'oggi, qual mai pagano? Qual mai eretico non si darebbe senz'altro per vinto di fronte a tante capillari sottigliezze? Bisognerebbe fosse tanto ignorante da non capirci nulla, o tanto privo di ritegno da scoppiare in sconce risate, o, infine, così esperto in quei medesimi cavilli da combattere ad armi pari. Un mago di fronte a un mago. O un duello fra due avversari armati entrambi di una spada incantata, tutto si ridurrebbe a tessere e ritessere la tela di Penelope. Secondo me i cristiani darebbero prova di un gran buon senso se, invece delle rozze armate che ormai da un pezzo combattono con esito incerto, inviassero contro i turchi gli scotisti con i loro grandi schiamazzi, gli occamisti così ostinati, gli invitti albertisti e con essi l'intera banda dei sofisti. Assisterebbero, credo, alla più divertente delle battaglie e a una vittoria mai vista prima. Chi infatti potrebbe essere tanto freddo da resistere ai loro strali infuocati? Chi tanto torpido da non esserne stimolato? Chi tanto avveduto da non restarne accecato? Ma voi credete che i miei siano tutti scherzi? Posso capirlo. Anche fra i teologi ve n'è di più dotti che tengono a vile queste arguzie teologiche giudicandole futili. Ve ne sono che considerano un sacrilegio esecrando il massimo dell'empietà parlare con linguaggio così volgare di cose tanto misteriose, oggetto d'adorazione più che di spiegazione. Discuterne usando il profano argomentare dei pagani, definirle con tanta presunzione e infangare la maestà della divina teologia con parole e concetti così poveri e addirittura sordidi. Nel frattempo, però, gli altri rimangono pieni di sé, addirittura si battono le mani e, dediti notte e giorno alle loro piacevolissime cantilene, non trovano neppure un minuto per leggere almeno una volta il Vangelo o le lettere di San Paolo. E mentre nelle scuole vanno propinando ai discepoli simili sciocchezze, credono di essere loro a salvare da certa rovina la Chiesa universale, sostenendola con la forza dei loro sillogismi, come il mitico Atlante sosteneva con le spalle il mondo. E vi pare poco gratificante pôr mano ai misteri delle scritture, plasmandole a piacere, ora in questa, ora in quella guisa, come fossero cera? Esigere che le proprie conclusioni, già accettate da un certo numero di scolastici, siano ritenute più importanti delle leggi di Solone e addirittura da anteporre ai decreti dei pontefici? Se poi qualcosa non coincide a capello con le loro conclusioni esplicite e implicite, come fossero i censori del mondo, ne impongono la ritrattazione e, come se parlasse l'oracolo, sentenziano: proposizione scandalosa, proposizione irriverente, questa odora di eresia, questa suona male. Per fare un cristiano non basta più il battesimo, né il Vangelo, né Pietro, né Paolo, né San Girolamo, né Sant'Agostino, addirittura non basta neppure Tommaso, il principe degli aristotelici. Ci vuole anche il voto di questi baccellieri, così sottili nel giudicare. Chi, infatti, senza l'insegnamento di questi sapienti si sarebbe mai accorto che non era cristiano chi riteneva ugualmente corrette queste due proposizioni? Vaso da notte tu puzzi e il vaso da notte puzza. Oppure bolle la pentola e la pentola bolle. Chi avrebbe liberato la Chiesa da così gravi errori di cui nessuno si sarebbe mai accorto se costoro non li avessero denunciati col sigillo della loro alta autorità? E non saranno al colmo della gioia mentre fanno tutto ciò? O quando ritraggono con molta esattezza al mondo infernale, come se per molti anni fossero stati cittadini di quella repubblica? O quando fabbricano a capriccio nuove sfere celesti, creandone infine una più grande di tutte, più bella, perché le anime beate abbiano agio di passeggiarvi, di banchettare e anche di giocare a palla? A tal segno la loro testa è infarcita di una miriade di sciocchezze del genere che, secondo me, nemmeno quella di Giove era così gonfia quando, sul punto di partorire Minerva, chiese a Vulcano di tirare un bel colpo di scure. Perciò non vi stupite quando nelle pubbliche dispute li vedete con la testa così accuratamente imberrettata? Se no, scoppierebbe. A volte anch'io rido del fatto che, quanto più il loro linguaggio è barbaro e rozzo, tanto più si credono grandi teologi e in quel balbettare, comprensibile solo da un altro balbuziente, loro chiamano finezza d'ingegno quello che la gente non capisce. Negano infatti che sia compatibile con la dignità delle sacre lettere sottomettersi alle leggi della grammatica. Mirabile maestà, invero, quella dei teologi. Se a loro soli è lecito costellare di spropositi il discorso, anche se poi hanno in comune questo privilegio con molti ignoranti. Infine, si ritengono ormai vicinissimi agli dèi quando vengono salutati con venerazione quasi religiosa e chiamati maestri nostri. Credono presente in quell'appellativo qualcosa di simile al tetragramma degli ebrei. Perciò considerano un'impietà non scrivere Magister Noster tutto in lettere maiuscole. Se poi qualcuno invertendo dicesse Noster Magister, di colpo annullerebbe la maestà del nome teologico.